Benvenuti! Oggi ci immergiamo nella storia del Vaillant, una ferita dell'ottobre 1963. Analizzeremo un dettagliato report tecnico forense.
Sì, l'obiettivo è proprio quello di ricostruire la catena di cause, partendo da lontano, dal bisogno di energia nel dopoguerra.
Passando per le scelte degli ingegneri, le responsabilità, fino a quello che si discute ancora oggi, insomma.
Esattamente. Partiamo proprio dal contesto energetico. L'Italia del dopoguerra, per la ricostruzione, il boom economico, dipendeva tantissimo dall'idroelettrico.
I grandi bacini artificiali erano quindi strategici.
Fondamentali. Specialmente nel nord-est, dove dominava la SADE, la Società Adriatica di Elettricità, fondata nel 1905, da figure come Volpi, Revedin.
Ah, la SADE. Una società con un potere enorme, non solo economico, ma anche politico.
Eh sì, e questo potere, diciamo, ha fatto sì che ottenesse concessioni e permessi, a volte forse con un po' troppa facilità, per opere imponenti come il Vaillant.
Poi però arriva il 62. La nazionalizzazione, l'Enel.
Esatto, e la SADE sa che verrà espropriata. Il valore dell'impianto, e quindi il risarcimento, dipende dalla sua capacità, dalla quota raggiunta.
Quindi una corsa contro il tempo.
Una corsa disperata, direi, per arrivare il prima possibile alla quota massima, 715 metri. E questa fretta, ha avuto un peso enorme nelle fasi finali, ha accelerato tutto in modo pericoloso.
Parliamo del progetto in sé, il Grande Vaillant, l'idea dell'ingegner Semenza.
Sì, un progetto ambiziosissimo. Massimizzare la capacità collegando più bacini idrografici e si è passati da un'idea iniziale, mi pare, sui 46 milioni di metri cubi
a quasi 170 milioni,
alzando la quota fino a 722 metri e mezzo. Ma la montagna sotto? La geologia?
Ecco, questo è il punto dolente. Le prime analisi, quelle importanti, di Giorgio Dal Piaz, si concentrarono molto sulla diga, che era tecnicamente un capolavoro.
Ma il versante del Monte Toc, la montagna che incombeva sul lago?
Quello fu sottovalutato, o meglio, gli studi iniziali non coprivano tutta l'area del bacino poi effettivamente realizzato, quello allargato. C'erano segnali, come la sinclinale del Massalezza, una piega geologica che, diciamo, poteva indicare instabilità, ma non vennero approfonditi a sufficienza per l'intero versante.
E i segnali divennero presto allarmi veri e propri, mi sembra.
Già nel 1960. Con le prime prove d'invaso, l'acqua arrivò a 660 metri e una parte del Toc franò. Lì si capì che c'era una paleofrana.
Cioè una frana antica, ferma da secoli.
Proprio così. Che l'acqua, infiltrandosi, stava rimettendo in movimento, stava risvegliando.
A quel punto chiamarono un esperto, Müller, dall'Austria. Sì, nel 61. Leopold Müller. E la sua diagnosi fu piuttosto chiara. La frana era ormai inarrestabile. Si poteva solo provare a controllarne la velocità. Inarrestabile. Eppure si andò avanti.
Si andò avanti, usando i cicli di invaso e svaso, riempimento e svuotamento, quasi come un esperimento in scala reale per vedere come reagiva la montagna. Ricordo i dati. A 700 metri, nel novembre 62, il movimento era costante, tipo un centimetro e mezzo al giorno. Poi svuotarono rapidamente fino a 647 metri e mezzo e il movimento si fermò. Quella divenne, di fatto, la quota di sicurezza, lo sapevano.
Allora perché? Perché superarla di nuovo consapevolmente?
Bella domanda. La risposta più probabile è l'urgenza di cui parlavamo prima. Il collaudo prima della nazionalizzazione, per massimizzare il valore. Superare quella quota fu un azzardo calcolato.
E c'è anche la storia della relazione Getty. Quella sul modello idraulico.
Esatto. Un modello fatto a Padova nel 61. Simulava cosa sarebbe successo in caso di frana. Prevedeva onde pericolosissime per Longarone.
E quella relazione?
Non arrivò mai al Ministero dei Lavori Pubblici. Fu, diciamo, fermata prima.
Incredibile. Così, nell'aprile del 63, parte il terzo invaso. L'ultimo.
Sì. A settembre l'acqua tocca i 710 metri. E la frana accelera in modo spaventoso. Negli ultimi giorni si muoveva anche di 40 centimetri al giorno. Finché si arriva alla notte del 9 ottobre 1963, ore 22:39. Circa 270 milioni di metri cubi di roccia si staccano dal Monte Toc, piombano nel lago.
L'impatto crea un'onda spaventosa, alta centinaia di metri.
Che scavalca la diga.
Scavalca. La diga rimane in piedi, incredibilmente intatta, ma l'onda piomba a valle. Cancella Lungarone, Erto, Casso, altre frazioni. Quasi 2000 morti.
Poi vennero i processi. La Cassazione nel 71 condannò Biadene, dirigente Sade, e poi Enel, e Sensidoni, ispettore ministeriale.
Sì, per inondazione colposa aggravata dalla previsione dell'evento. La giustizia riconobbe che era prevedibile e che le responsabilità erano sia private, della Sade, sia dello Stato, per i mancati controlli.
Anche in sede civile, Enel e Monte Dison, che aveva ereditato la Sade, furono condannati a risarcire.
Sì, risarcimenti miliardari ai comuni. Lungarone fu ricostruita lì dov'era, un simbolo forte di resilienza. Ma la comunità, quella originaria, fu distrutta per sempre.
E ora sembra quasi assurdo. Si parla di riattivare qualcosa. Una piccola centrale idroelettrica.
Sì, l'idea c'è. Produrre energia pulita, dicono, per circa 6.000 famiglie e portare qualche beneficio economico ai comuni della zona.
Ma il dibattito è fortissimo, immagino.
Comprensibilmente. Da un lato i possibili vantaggi, dall'altro la memoria, il rispetto per le vittime. E poi ci sono questioni legali ancora aperte sull'acqua e la richiesta sacrosanta di garanzie assolute, proprio quelle che mancarono allora.
Quindi, per concludere, il Vajont non fu, diciamo, una fatalità imprevedibile della natura?
No, affatto. Fu l'esito di una serie di scelte umane, scelte che misero l'obiettivo economico, ingegneristico, davanti ai segnali di pericolo geologico, davanti alle simulazioni. La prevedibilità fu sancita persino dai tribunali.
E questo ci porta a una riflessione finale, forse un po' provocatoria.
Certo. Come fa oggi una comunità a onorare la memoria di una tragedia causata da certi interessi, valutando però nuove proposte, sempre energetiche ed economiche, proprio lì, in quel luogo?
Che tipo di garanzie servono? Trasparenti, vincolanti, per essere sicuri che stavolta la sicurezza, il rispetto, la voce della comunità locale vengano prima di tutto, prima di qualsiasi altra cosa.